Benvenuti o bentornati in una nuova puntata di Snap, architettura imperfetta. Io sono Roberto Marin, architetto libero professionista e BIM specialist, e voi state ascoltando il podcast che parla di architettura e tecnologia del Network Random Radio, la web radio geek. Carissimi, benvenuti nella nuova puntata 163 di Snap, architettura imperfetta, il podcast che vi parla della coevoluzione degli architetti e della tecnologia che usano gli architetti per progettare. A proposito di progettisti e di Snap, voglio dare il benvenuto a Matteo, che si è unito al canale Snapper di Telegram e ci ha raccontato un po' di lui. Matteo è un geometra e ha svolto per anni la libera professione e attualmente lavora all'interno di un'azienda. Da 10 anni si è appassionato alla metodologia BIM utilizzando principalmente i software ARCHICAD e Revit. Matteo ha conosciuto ARCHICAD dalla versione 10 e quindi è davvero molto in là nel tempo, quindi non è un utente di primo pelo, diciamo così, e utilizza anche Revit e si tiene aggiornato su questi software di BIM authoring. Per quanto riguarda il rendering, qualche tempo fa aveva più tempo e smanettava parecchio con i programmi, soprattutto Cinema 4D e V-Ray, mentre ipotizza che se dovessi occuparsi adesso di rendering passerebbe al rendering in real time e ovviamente non gli si può che dar ragione. Inoltre ha aggiunto qualche immagine dei suoi lavori fatti con Revit, Cinema 4D e ARCHICAD e sono davvero molto molto interessanti e belli. Grazie Matteo per aver condiviso la tua esperienza ed esserti unito al canale che, come spesso ho indicato, è motivo di vanto per questo podcast. A proposito del canale Snapper di Telegram, vi leggo un follow up un po' vecchio, ma per colpa mia perché è del 6 febbraio e io non l'ho letto in tempo perché ho avuto un po' di casini in mezzo, ma volevo ringraziare Mariano perché ha fatto un appunto alla puntata 156 in cui parlavo delle schede AMD serie W6000. Mariano aggiunge che sebbene sia vero che supportano un Ray Accelerator, però il V-Ray GPU è un PET Tracing e lavora solo con CUDA Core, mentre il supporto OpenCL è stato rimosso 7 mesi fa. Quindi ha salutato con la manina tutte le schede grafiche AMD. Enscape lavora in Ray Tracing solo con RTX ON e DLSS, mentre con le schede AMD va in modalità raster. Ha aggiunto che Enscape al momento ha annunciato un supporto, ma non si è ancora visto nulla, mentre Lumion non è un real-time ray tracing e lavora molto bene, ma è solo raster. Per quanto riguarda TeamMotion, va bene sia quando lavora in raster sia quando lavora in path tracing. Essenzialmente per Unreal dipende dal motore di rendering usato. Mariano aggiunge che queste schede grafiche sono ottime per CAD, CAM o BIM e visto le indicazioni che ha dato Mariano non si può che essere d'accordo. Nel mondo dell'ArcViz, indubbiamente, le schede grafiche Nvidia sono quelle più gettonate perché lavorano meglio con i software e hanno molte frecce al loro arco, ma come vi dicevo nella scorsa puntata, non sono solo più Nvidia e AMD a essere della partita, si è aggiunto Apple con i suoi processori Apple Silicon M1 Ultra, che lo stesso Mariano ha definito in modo scherzoso M1 Ultra Super Saiyant e mi ha fatto morire dal ridere, e in definitiva penso che comunque per gli architetti di più o meno tutte le fasce e dimensioni queste novità hardware solleticano un po' tutti. E visto che solleticano un po' tutti non possiamo far altro che parlarne qua su Snap Architettura Imperfetta. Ringrazio ancora Mariano per il tuo prezioso follow up e, come se ci fosse ulteriore bisogno di dimostrazione, indubbiamente sei il capo indiscusso della tecnologia per l'ArcViz nel canale Snapper. Sempre a proposito del canale Snapper di Telegram, vi volevo accennare a un'applicazione che ci ha indicato Marco sempre sul nostro canale. Questa applicazione potrebbe tornare davvero molto utile a tutti quanti perché può migliorare la gestione della giornata. Questa applicazione si chiama Remember the Milk, è un'applicazione che può essere scaricata gratuitamente e permette essenzialmente di gestirsi la giornata in modo semplice e chiaro. Questa applicazione, tra l'altro, manda dei reminder via email, via testo, via Twitter e permette anche di connettersi con Google Drive o Dropbox. Questa applicazione funziona sia su web, su Mac, su Windows, su Linux, su Apple Watch, su iPhone, su iPad, sui telefoni e tablet di Android, su BlackBerry 10 da una vita che non lo sentivo e Fire. Può essere agganciata con Gmail, Google Calendar, Twitter, con Microsoft Outlook e tanto tanto altro ancora. Vi invito quindi a seguire il consiglio di Marco che ci ha dato, che ringrazio per il suo intervento, perché è un'applicazione che può tornare utile nella gestione del tempo e del time blocking, che è sempre utilissimo. Time blocking che ne abbiamo parlato approfonditamente sulle puntate di A2 Podcast che conduco con Filippo Strozzi, e a proposito di A2 Podcast vi volevo ricordare che è uscita la puntata 30 in cui parliamo approfonditamente di come prendere le note con l'iPad e con Apple Pencil. Non abbiamo parlato solo di questo, abbiamo parlato di anche tante altre cose, come ad esempio il riconoscimento della scrittura, Sidecar e un approfondimento per quanto riguarda l'applicazione Note di Apple. Se siete curiosi di sapere di che si tratta, vi lascio come sempre il link nelle note dell'episodio. Tra le altre cose vi volevo raccontare che per il lavoro tendenzialmente utilizzo spesso WeTransfer, che per chi non lo conoscesse è un servizio che permette di trasferire dei file ottenendo un link che può essere inviato a chiunque per poter scaricare questi file con un limite giornaliero di 2 GB. Il limite non è davvero poco, io non l'ho mai sfondato, ma quello che ho potuto notare è che ultimamente trovo delle difficoltà di conclusione del trasferimento di questi file. Certamente è complice la mia povera linea a criceti che porta i dati in giro per l'etere, ma ho fatto una prova con un altro servizio che, nel caso vi troviate nelle mie stesse condizioni, potrebbe tornarvi utile e si chiama semplicemente Swiss Transfer. Il nome chiaramente vi ha dato un'indicazione del fatto che si tratta di un servizio svizzero e funziona praticamente nello stesso modo. Voi prendete un file, lo trasferite con un drag and drop sulla pagina web di Swiss Transfer e questo inizia a fare l'upload. Per ora pare funzionare un po' meglio di WeTransfer e se volete provare troverete anche questo il link nelle note dell'episodio. Sempre rimanendo in tema di cose nuove che sto provando e della puntata 30 di A2 Podcast, vi invito a utilizzare un applicativo che si chiama CollaNote. Questa applicazione è davvero molto interessante perché è stata sviluppata per piattaforme iOS e iPadOS in modo del tutto gratuita da parte di uno sviluppatore che aveva la necessità di prendere appunti. L'app è davvero fenomenale perché rispetto a quella a pagamento non ha davvero alcunché da invidiare. L'unica cosa che ho notato che può invidiare è la ricerca nel testo, che invece questo è appannaggio di Apple Note e di altri software a pagamento, ma davvero permette di fare qualsiasi cosa. Questa applicazione è davvero fantastica. Ovviamente Apple Pencil è supportata, c'è la possibilità di mettere varie dimensioni e colore del tratto e oltre a questo c'è ovviamente Scribble, che permette appunto il riconoscimento della scrittura e trasformarla direttamente in testo, ma permette anche di registrare audio che può essere sincronizzato con la propria calligrafia. Permette anche l'importazione dei file PDF, di annotarli e firmarli e quindi esportare le proprie note in formato PDF, senza considerare una funzione molto interessante che è la collaborazione in tempo reale, grazie a una lavagna che permette di insegnare online, imparare e fare i compiti insieme a qualcun altro oppure sviluppare anche progetti. Ci sono tanti template e modelli che vi consiglio di guardare. Io ad esempio utilizzo la versione DOT, che permette di mettere una griglia puntinata per tutto il foglio a maglia regolare e questa maglia può avere 3 dimensioni diverse. Si possono inserire nelle proprie note immagini del testo, interi file PDF e le ultime novità riguardano anche l'introduzione di una funzionalità che permette di simulare il suono della scrittura su carta. A proposito di suono, è stato aggiunto il suono ASMR che permette di rimanere concentrati e tra le altre cose permette anche di salvare le proprie note sullo spazio iCloud di Apple. davvero un'applicazione assolutamente interessante che vi invito caldamente di provare, essendo davvero davvero gratuita, non c'è alcun tipo di pubblicità e viene costantemente aggiornata ed è davvero davvero stabile. Se volete raccontarmi come vi trovate con questa applicazione, come sempre mi trovate assieme agli altri amici che ascoltano Snap sul canale Snapper di Telegram. Prima di passare al prossimo argomento, vi ricordo che se Snap vi piace, avete solo da dirlo ad amici e colleghi in modo da diffondere il podcast e ricordatevi di lasciare una bella recensione che è sempre ben gradita. Potete farlo sia su iTunes che Spotify e il vostro contributo mi aiuterà a capire se sono sulla strada giusta e a far conoscere il podcast a più persone interessate agli stessi argomenti che ci piacciono. A proposito degli argomenti dedicati alla tecnologia e all'architettura, andiamo a fare un bel giro sull'attuale stato delle CPU adatte al nostro lavoro da architetti. La selezione ottimale dei chip per la CPU o il SoC, che sta per System on Chip, per una workstation del computer richiede una comprensione ragionevolmente accurata del flusso di lavoro tipico del software e del suo utilizzo del multithreading, ovvero con questa parola viene indicato l'uso di più core nei processori. Tendenzialmente, il tipico architetto non trascorre più del 78% del tempo quotidiano all'interno delle proprie applicazioni software CAD, BIM e 3D. Però questo dato chiaramente può variare. E questo dato è indicativo per chi tendenzialmente disegna i progetti, mentre non è valido, ad esempio, per i project manager e chiaramente anche i titolari dello studio. Questo perché? Perché il personale senior trascorre molte più ore in riunione, nei luoghi di lavoro, in viaggio oppure in cantiere rispetto al tempo all'interno di tali sistemi software. Tendenzialmente possiamo anche dire che rispetto all'utilizzo dei software CAD, BIM 3D trascorrono più tempo all'interno dei browser di posta elettronica e dei sistemi di Common Data Environment. Ma ora noi trattiamo in questa parte di Snap Architettura Imperfetta, ci occuperemo di dare indicazioni per quanto riguarda la scelta della CPU. I passaggi di base per determinare questa scelta sono la conoscenza del flusso di lavoro settimanale medio stimato con task multicore e single core, determinare una gamma di opzioni CPU adatte al proprio budget, guardarsi i punteggi Geekbench 5 multicore e single core, inserire poi quei punteggi in un foglio di calcolo in grado di produrre grafici e dati, assegnando all'asse delle X i punteggi single core e all'asse delle Y i punteggi multicore e generare poi un grafico. Facendo un veloce dettaglio sul primo step, ovvero prendere nota delle quantità di tempo che si trascorre giornalmente o settimanalmente sui software di CAD o 3D. La scelta migliore chiaramente è trovare una via di mezzo. Facciamo un esempio. Pinco Pallino è un architetto con capacità di visualizzazione. La sua tipica settimana di lavoro consiste in un po' di modellazione 3D in SketchUp, ma la maggior parte del suo tempo è dedicato alla creazione di rendering fotorealistici di questi modelli. Il suo software di rendering utilizza completamente i multicore della CPU per accelerare il rendering. Dopo un'analisi più approfondita dei suoi processi, Pinco Pallino si rende conto che anche nel suo programma di rendering c'è molto lavoro che non riguarda il rendering e viene eseguito attraverso un unico core. Essenzialmente viene stimato che il suo flusso di lavoro settimanale medio da multicore a single core sia circa di 60% del multicore e 40% di single core. Prendendo un altro esempio, Tizio è un architetto che non esegue lavori di visualizzazione, ma utilizza principalmente un programma BIM che sfrutta alcuni vantaggi del multicore della CPU. Guardando il suo flusso di lavoro viene determinato che il suo utilizzo va dal 25% multicore al 75% di single core. Per Tizio, idealmente, le sue esigenze puntano al chip single core più veloce per la sua opzione CPU. Chiaramente Tizio deve andarsi a cercare una CPU che abbia un ottimo punteggio single core, che rientri nella fascia più alta dei punteggi e può relativamente verificare che le prestazioni multicore non sono importanti e quindi può valutare gli aumenti dei punteggi multicore in base al prezzo che questo richiede. Però non è una ricerca facile perché mano a mano che i chip diventano più performanti dal punto di vista multicore, a causa del possesso di più core in primo luogo, le loro prestazioni single core tendono a diminuire. Ora andiamo a vedere nel mercato cosa vuol dire questo. Andiamo a vedere essenzialmente 4 CPU, oltre all'ultimo M1 Ultra Super Saiyant, che è il SoC di Apple. I punteggi dei chip Geekbench per quanto riguarda l'AMD 3990X, circa 25.000 per multicore e circa 1.200 per single core. L'AMD 5950X arriva a 16.500 punti in multicore e circa 1.700 single core. L'Intel 12900K arriva a un punteggio multicore di 17.200, mentre arriva a single core a circa 2.000 punti. L'Apple M1 Ultra Super Saiyan arriva a 24.000 punti di multicore, mentre arriva a 1.700 punti di single core. Evitando di fare il grafico con i relativi punteggi, vi spiego un po' come va a finire. Essenzialmente possiamo vedere che il Threadripper Pro 3990X è un processore multicore dominante, mentre se andiamo a vedere l'AMD Ryzen 5950X e l'Intel i9 12900X vediamo che essenzialmente sono single core dominanti. Quello che risulta più, diciamo così, ottimizzato sia dal punto di vista single core che multicore è appunto l'Apple M1 Ultra Super Saiyant. Quindi, confrontando questo schema che vi ho indicato nella mente con quello che è il vostro lavoro, possiamo vedere che essenzialmente c'è un asse centrale il cui il flusso di lavoro è misto, ovvero 50 multicore e 50 single core. Questo flusso di lavoro può diventare più comune nell'architettura, nonostante il fatto che i modellatori e i programmi CAD siano notoriamente difficili da ottimizzare per il multithreading. Oggi la maggior parte degli architetti, a meno che non dividano il proprio tempo con una notevole quantità di rendering utilizzando renderer multicore basati su CPU, vorranno scegliere delle CPU che hanno un punteggio single core molto più alto. Ma se ascoltate bene quello che ho indicato anticipatamente, l'ultimo chip M1 Ultra Super Saiyan di Apple ha un equilibrio eccezionale tra prestazioni multicore e single core. Rispetto alle altre principali prestazioni che vi ho elencato, l'M1 Ultra è particolarmente forte nelle prestazioni multicore, dato che ha solo 4 core in più rispetto ai chip a 16 core di AMD e Intel, che competono con il chip Apple e sembrando ad esempio più ideali per il flusso di lavoro di Tizio di cui vi ho spiegato prima. Vi ricordo che appunto la giornata di Tizio viene spesa per il 25% in un'app multicore e per il 75% in un'app single core. Pertanto, se vogliamo utilizzare punteggi Geekbench e ricavare risparmi di tempo, possiamo ipotizzare che un punteggio di 2000 punti in single core significa che il chip è 2 volte più veloce di un chip con un punteggio di 1000 punti. Indicativamente, quindi, un raddoppio dei punteggi di Geekbench è un raddoppio delle prestazioni. Facendo questo tipo di valutazione, possiamo dire che l'M1 Ultra è il 39% più veloce sul multicore rispetto all'Intel 12900K e il 12900K è il 17% più veloce con carichi di lavoro single core. Ora andiamo a calcolare il risparmio di tempo per ogni chip. Il 25% di una giornata di 8 ore è di 120 minuti. Pertanto, il vantaggio di velocità multicore dell'M1 consente di risparmiare circa 47 minuti ogni 8 ore al giorno. Chiaramente questo è un risparmio teorico, ma serve soltanto a dare un'indicazione di tempo risparmiato. Il 75% di una giornata di 8 ore è di circa 360 minuti. L'Intel 12900K consente di risparmiare 61 minuti nei carichi di lavoro single core rispetto all'M1 Ultra. Pertanto, l'Intel Core i9 12900K consente di risparmiare un totale di 14 minuti circa di tempo di elaborazione rispetto all'M1 Ultra per questo particolare flusso di lavoro misto. Valutando queste tempistiche noterete che esiste uno spettro di guadagno con le prestazioni chip single core che possono rendere decisamente più bilanciato il vostro computer nel caso del lavoro multicore. Questo perché? Perché se la vostra CPU è molto sbilanciata sul single core non vi darà così tanto risparmio che vi aspettate rispetto a un chip un po' più bilanciato tra single core e multicore. Questo chiaramente prendendo come base il flusso lavoro di Tizio, che come vi ricordavo prima ha un lavoro che ha per il suo 25% multicore e il 75% di single core, quindi molto sbilanciato sul single core. Questo tipo di discorso, ovviamente, spero che vi abbia incuriosito ed è molto lungo, ma diciamo che per questa puntata è per ora tutto e non mi rimane che darvi appuntamento alla prossima puntata di Snap Architettura Imperfetta. Vi ringrazio di cuore per aver dedicato il vostro tempo ad ascoltare questo podcast realizzato con supporto tecnico e morale di Alex Racuglia e che fa parte del network Runtime Radio, la web radio geek. Ci sentiamo nella prossima puntata di Snap, Architettura Imperfetta, un podcast color grigio ciliegia.
This podcast is edited with Producer. Discover more at ultimedia/producer. ulti.media/producer. PODUSCER.